Novità in musica.
Ed eccoci in studio a Città in Musica, siamo sulle frequenze di Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo.
Buongiorno a tutti.
Presentati, ormai sei veterano.
Jacopo Zoffoli, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma.
E naturalmente con noi in studio Guido Barbieri.
Buonasera a tutti, buongiorno anzi.
Oggi, come avete potuto ascoltare da questo splendido primo ascolto, la protagonista è Tosca e quindi la nostra città che approfondiremo oggi, appunto, Roma. Come l'approfondiremo? In realtà su due binari diversi, perché come scopriremo nel corso di questa puntata, Tosca fu messa in scena proprio nel 1900 a Roma, ma la trama che racconta riguarda episodi più antichi.
1800 preciso.
Esatto, un secolo prima. Quindi proprio seguendo questo doppio binario racconteremo appunto la storia di questa città. Cosa succede? Da pochi anni appunto la destra è caduta, quindi al potere c'è la cosiddetta sinistra storica. Di eventi importanti abbiamo sicuramente l'approvazione del codice Zanardelli, che tolse definitivamente la pena di morte. E Roma, qual è la situazione della capitale italiana? È una situazione che dagli storici è definita di depressione economica, perché proprio sulla fine del secolo tutta Italia, ma in particolare anche Roma, fu travolta da questa che fu chiamata appunto depressione economica. Dal punto di vista però intellettuale e culturale soprattutto, invece, Roma è tutta un fermento di artisti, giornalisti, scrittori, e in particolare abbiamo scelto per entrare appunto nel vivo di questa città qualche riga del romanzo di D'Annunzio, Il piacere. Pioveva. Per qualche tempo egli rimase con la fronte contro i vetri della finestra a guardare la sua Roma, la grande città diletta che appariva in fondo cinerea e qua e là argentea tra le rapide alternative della pioggia, spinta e respinta dal capriccio del vento, in un'atmosfera tutta ugualmente grigia, ove ad intervalli si diffondeva un chiarore, subito dopo spegnendosi, come un sorridere fugace. La piazza della Trinità dei Monti era deserta, contemplata dall'obelisco solitario. Gli alberi del viale lungo il muro che congiunge la chiesa alla Villa Medici si agitavano già seminudi, nerastri e rossastri al vento e alla pioggia. Il Pincio ancora verdeggiava, come un'isola in un lago nebbioso. Bene, dopo queste suggestioni andiamo subito nel video della trasmissione, quindi andiamoci ad ascoltare la scheda sull'opera di oggi, che è appunto Tosca, preparata da Jacopo. Era il 1889 quando al Teatro dei Filodrammatici di Milano il giovane Giacomo Puccini assistette al dramma La Tosca di Victorien Sardou. Subito decise che Giulio Ricordi, il suo editore, doveva riuscire ad ottenerne i diritti per poterne scrivere un'opera. In un primo momento l'opera venne commissionata al maestro Alberto Franchetti, ma dopo il successo del 1895 della Bohème, la scelta di Ricordi cadde su Puccini. Fu così che dopo litigi con i librettisti Illica e Giocosa e un lungo periodo di incubazione, l'opera venne completata nell'estate del 1899 per poi essere rappresentata nel gennaio del 1900. Come teatro per la prima volta venne scelto il Costanzi di Roma, poiché Ricordi, che già aveva egemonia sulla Scala di Milano, puntava a spodestare l'editore Sonzogno dal suolo capitolino. Tra tensioni e tafferugli, infatti si temette un attentato alla regina Margherita, la prima fu un grandissimo successo. Nel giro di un anno l'opera arrivò fino in America e non smise di arrestare la sua furiosa cavalcata verso il successo. Complice un soggetto spettacolare, personaggi affascinanti e mai scontare, una tavolozza musicale ricca ed estremamente moderna. Tosca, con le sue aree indimenticabili come Vissi d'arte e Lucia alle stelle, è una delle opere, se non l'opera, più amata dal grande pubblico.
Eccoci tornati in studio, abbiamo presentato l'opera, presentiamo l'autore.
Sì, è difficile presentare Puccini in due parole, naturalmente, nella sua interezza e completezza. Forse è più utile per tutti noi cercare di capire chi era Puccini nel 1900, proprio quando l'opera nasce, quando Tosca nasce, tra l'altro dopo un periodo di gestazione lunghissimo di 5-6 anni, cosa abbastanza rara nelle abitudini di Puccini. Guardando la data di messa in scena, 14 gennaio 1900, Teatro Costanzi, come si diceva prima, le suggestioni che vengono in mente sono infinite, anche ovvie se volete, persino scontate e banali. Perché? Beh, perché, diciamo, primo anno del nuovo secolo, ultimo anno del vecchio secolo, dipende poi da come si contano, da 1 a 100. In ogni caso la suggestione per essere in un nuovo secolo era assolutamente presente nelle menti, soprattutto non tanto di Puccini forse, soprattutto di chi attendeva questo evento, questo avvenimento, che avvenimento fu davvero in quella giornata del 14 gennaio. Non soltanto l'allarme bomba che turbò molto le coscienze allora, il ritardo di molti degli spettatori eccellenti, quindi col direttore Mugnone che deve ricominciare l'opera da capo, cosa assolutamente quasi unica, rara nelle abitudini, il bel mondo presente, la regina come si è detto, il presidente del consiglio, erano tempi quelli in cui i presidenti del consiglio andavano alle prime dell'opera, oggi ahimè non accade più,
e apprezzavano,
non mandano neanche i ministri della cultura attualmente, ma non importa, e poi tutto il bel mondo musicale, Franchetti appunto, che pur essendo stato un po' scornato dalla mancata commissione di Tosca, comunque sportivamente era lì anche lui quella sera, e poi Cilea e poi il giovane Mascagni, insomma, e tanti altri. Quindi grande serata che faceva sentire proprio questa imminenza per qualche cosa di nuovo che doveva accadere. E Tosca, per un certo verso, è qualche cosa di nuovo, perché Puccini, che veniva appunto dall'esperienza di Bohème sostanzialmente, andrà poi verso Butterfly, Tosca cade esattamente a metà di questo percorso, era anche lui sospeso tra il melodramma dell'Ottocento e un'opera d'arte dell'avvenire, non ancora scritta. E dentro la pasta musicale di Tosca, questi due aspetti in fondo ci sono, perché da un lato ci sono le grandi effusioni liriche, molte volte Tosca sembra quasi un'opera fatta soltanto di pezzi lirici che uno si aspetta dal tenore, dal soprano, dal baritono, e poi in mezzo c'è dell'altro, no? Che però è un po', diciamo così, è attesa, niente di più che attesa. E quindi è rispettato il canone, insomma, della vocalità espansa, lirica, no? Anche nella qualità delle voci che Puccini sceglie poi per la sua prima. Dall'altra parte però Tosca è anche un'opera armonicamente, strumentalmente, orchestralmente qualcosa di molto diverso da quanto era la stessa Bohème, per esempio. La forza dell'orchestra, l'azzardo anche di certe soluzioni armoniche, questo ritornare di leitmotiv molto secchi, molto precisi, molto icastici, no? E aforistici, è qualcosa che impressionò molto il pubblico di allora. In realtà il successo non fu proprio clamoroso la prima, è un successo che pian piano è venuto aumentando, perché all'inizio la critica e il pubblico rimasero tutti un pochino sconcertati dalla novità, dalla modernità del linguaggio di Puccini in quest'opera, insomma, che è un mix ideale, insomma, tra tradizione e innovazione, e questo stava cercando Puccini proprio nel primo o ultimo anno del secolo, dipende dai punti di vista.
Benissimo, allora immergiamoci ancora più a fondo nella Tosca, e a questo proposito è il momento di fare un piccolo flash nella Roma, quella più antica delle due, ovvero quella dell'inizio dell'Ottocento. Infatti la Tosca si gioca sostanzialmente su tre luoghi fondamentali e importanti di Roma, famosissimi, ovvero Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo, e quindi è il caso di dire due parole brevissime appunto su questa chiesa di Roma, che è il primo, come ci dirà tra poco Jacopo, luogo che incontriamo. Infatti la Basilica di Sant'Andrea della Valle ha una gestazione piuttosto lunga. lunga, perché comincia a essere progettata nel 1590 e pensate, fino al 1650 dobbiamo attendere per avere il completamento della struttura. È definita la basilica più importante per quanto riguarda l'espressione di quella che fu, diciamo, la rivoluzione architettonica della Controriforma, ovvero l'introduzione fissa della pianta a croce latina, per intenderci quella che ha i due bracci asimmetrici, uno più lungo e uno più corto. E poi una curiosità, pensate che in altezza la cupola della basilica di Sant'Andrea della Valle è seconda soltanto a San Pietro, pensate un po'. Bene, è arrivato il momento di cominciare la storia, Jacopo.
Allora, siamo a Roma nel giugno del 1800. È caduta da poco la Repubblica Romana e il barone Scarpia, che è il capo della polizia papale, ha fatto imprigionare Cesare Angelotti, che è uno dei capi dei consoli della Repubblica Romana. La sorella di Cesare Angelotti, cioè la Marchesa Attavanti, ha organizzato insieme al fratello la fuga di quest'ultimo, quindi si è recata ieri, praticamente il giorno prima dell'inizio della nostra storia, nella basilica di Sant'Andrea della Valle, dove aveva la cappella degli Attavanti, e ha messo dentro la cappella dei vestiti femminili e invece fuori, vicino alla statua della Madonna che sta accanto alla sua cappella, ha messo la chiave. In questo modo Cesare Angelotti, il giorno successivo, in un modo che non si riesce bene a capire nella storia, è riuscito a fuggire da Castel Sant'Angelo, che erano le prigioni dello Stato Pontificio, ed è fuggito dentro la chiesa di Sant'Andrea della Valle. L'opera inizia con l'irrompere di Angelotti dentro alla chiesa. Angelotti quindi prende la chiave e si rinchiude dentro, appunto, alla cappella. Arriva un sacrestano che viene raggiunto subito dopo da Mario Cavaradossi, che è il primo protagonista che andiamo ad incontrare. Cavaradossi è un pittore simpatizzante della Repubblica, cresciuto alle corti francesi, quindi insomma è molto aperto di mentalità. E dentro alla chiesa che ci sa fare un repubblicano è venuto perché un pittore sta dipingendo un quadro dove è raffigurata la Maddalena. Il volto della Maddalena è il volto della Marchesa Attavanti, che lui aveva visto il giorno prima in chiesa, ed era rimasto affascinato da questa donna bionda con gli occhi azzurri, bellissima. Il prete vede questa donna e quindi gli dice: ma quella è la faccia dell'Attavanti, scherza coi fanti e lascia stare i santi, non ti mettere a giocare con queste cose qua. Il prete se ne va.
Angelotti, che fate lì dentro?
Mi c'è chiuso mia sorella, prendete la chiave, è sotto il tappeto dell'altare.
E quindi esce dalla cappella Angelotti, che riconosce un amico, perché Cavaradossi appunto era simpatizzante della Repubblica, e quindi Cavaradossi lo sta per aiutare quando si sente una voce che chiama: Mario, Mario. E chi è? È Tosca, la nostra protagonista, che è una cantante molto gelosa e che ogni giorno viene a trovare sul posto di lavoro Cavaradossi per controllare che non faccia il furbo. Il sagrestano chiude sempre la porta della chiesa e quindi lei è rimasta fuori, e dunque lei pensa che ci sia una donna insieme a Cavaradossi. Cavaradossi intanto dà il proprio paniere con dentro il cibo ad Angelotti, perché lo vede comunque appena fuggito dalla prigione, poveraccio, insomma, si può ben capire la sua condizione, e Angelotti si rinchiude di nuovo dove stava prima. Entra Tosca e dice: ah, con chi stavi? Ho sentito un rumore di un mantello, vuol dire che c'era una donna. No, non c'era. Allora tutta una manfrina per convincerla che stava da solo. Proprio sul momento in cui lei se ne sta per andare, gli cade l'occhio sul quadro. Chi è quella donna bionda lassù? La Maddalena? No, è l'Attavanti, la sorella di Angelotti. Ah, vedi, tu c'hai una tresca con lei, stava qui adesso, ecco perché mi ha chiuso fuori. Allora Cavaradossi se ne esce con un duetto bellissimo: qual occhio al mondo può star di paro all'ardente occhio tuo nero, è qui che l'esser mio s'avvisa intero.
Thank you.
Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato un bellissimo brano tratto dalla Tosca.
Beh, sì, perché qui abbiamo già un'idea di che cosa significassero i cosiddetti numeri chiusi nella drammaturgia musicale di Puccini. Quello che abbiamo ascoltato è in fondo una specie di distillato di un grande duetto d'amore, con tanto di preambolo, quello che comincia per l'appunto con Quell'occhio al mondo e poi con il duetto vero e proprio con Mia gelosa, Sì lo sento, eccetera eccetera. E qui le forme, lo avete sentito anche voi, sono molto accorciate. No, non c'è quella distensione lirica, melodica che si sarebbe trovata in un'opera, diciamo così, del periodo immediatamente precedente, del secondo Ottocento, ad esempio. È quasi come se Puccini volesse davvero distillare gli elementi del grande melodramma storico in forme aforistiche, in forme corte, proprio in cui la voce ha sì questa sua espansione melodica, lo avete sentito, le puntature acute sono come devono essere, appunto, e diciamo anche il fraseggio è morbido, l'espansività lirica è gonfia proprio anche di suono, però il tutto si svolge in un tempo drammaturgico assolutamente concentrato. Ecco, è come se insomma il tempo musicale si riprendesse i propri diritti rispetto al tempo della narrazione, una narrazione che quindi diventa quasi sottesa al tempo musicale che la fa finalmente da padrona, quindi la musica diventa forse più importante della narrazione. Questa è una delle in fondo delle innovazioni drammaturgico musicale che Puccini aveva ben in mente già dai tempi della Bohème, ma che qui applica in maniera direi molto forse diciamo molto più sistematica, molto più coerente.
Sì, già in Bohème ci aveva iniziato a provare, poi qua certo. Ha raggiunto l'apoteosi.
Direi proprio di sì.
E dunque siamo rimasti che Tosca è stata convinta che Cavaradossi gli è fedele, se ne va dicendo io comunque stasera torno, perché lei si fida però è sempre gelosa, quindi fa della serie fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cavaradossi quindi subito torna da Angelotti. Cavaradossi decide di dargli aiuto, di ospitarlo nella sua villa in campagna, quella dove lui si dovrebbe incontrare con Tosca tutte le sere. Proprio nel momento in cui Angelotti sta per fuggire si sente un colpo di cannone che è l'avviso che è scappato un prigioniero da Castel Sant'Angelo e quindi che Scarpi, il barone Scarpi, avrebbe sguinzagliato i suoi scagnozzi in giro per Roma. I due quindi frettolosamente lasciano la chiesa e dentro alla cappella degli Attavanti, nella fretta, Angelotti prende tutti i vestiti che gli aveva lasciato la sorella e lascia cadere un ventaglio. Questo ventaglio poi lo ritroviamo fra un pochino. Irrompe nella chiesa dopo la fuga dei due il sacrestano, che annuncia a tutti i chierichetti, insomma la cantoria, che ci sarebbe stato un Te Deum quello stesso pomeriggio e la sera a Palazzo Farnese una grandissima cantata in onore della sconfitta di Bonaparte a Marengo, e che a questa cantata avrebbe partecipato Floria Tosca, e questa cantata sarebbe stata in onore pure della regina di Napoli che era venuta a Roma. Subito in scena, accordi, un macello per il pazzesco, arriva il barone Scarpia che rimprovera tutti quanti perché tutto quel rumore in chiesa non si può fare. Iniziano le ricerche e subito il barone vede che la cappella degli Attavanti è aperta. Entra, trova un ventaglio e dice: ah, questo è il ventaglio, ci sta lo stemma degli Attavanti. Si gira e vede la faccia della marchesa sul quadro. Dice: chi ha fatto quelle pitture? Il cavalier Cavaradossi, risponde il sacrestano. Ah, l'amante di Tosca che è gelosa, sicuramente, visto che Cavaradossi è un repubblicano, avrà aiutato anche Angelotti, che è stato aiutato dalla sorella a fuggire, che si è venuto a rifugiare dentro alla cappella. Quindi adesso, come Iago ebbe un fazzoletto, io ho questo ventaglio per far ingelosire Tosca. Naturalmente, puntuale come la morte, arriva Tosca, che è venuta a cercare Mario. Naturalmente Mario non c'è e Scarpia ci mette poco a farla ingelosire. Dice: guarda, io ho trovato questo ventaglio proprio sul palco dove dipinge Cavaradossi. Qualcun venne certo a sturbare gli amanti ed essa nel fuggir perde le penne. E quindi subito la corona, lo stemma degli Attavanti. Ho capito, la villa è il ricetto di doppi amori. Quindi subito lei corre e va ingelosita, arrabbiata da morire. Scarpia dunque chiama Spoletta, che è uno dei suoi gendarmi, il suo scagnozzo più fidato, e gli dice: segui Tosca e poi portami Cavaradossi a Palazzo Farnese. In questo momento poi Scarpia dice: vai Tosca, nel tuo cor s'annida Scarpia, perché insomma inizia a tessere la sua tela malefica per ottenere Tosca, perché alla fine lui è innamorato, desidera Tosca, non si capisce, insomma brama Tosca, e si dimentica di questo Te Deum della chiesa che piano piano si riempie ed esplode alla fine con i cori della chiesa, e lui viene praticamente annientato, cioè il potere politico viene annientato dal potere della chiesa.
Trasvirri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi.
Sta bene,
palazzo Farnese.
Eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato la fine del primo atto di Tosca, siamo sempre a Radio Jeans, sempre a Città in Musica, questo splendido Te Deum.
Questo è impressionante, sì. Cioè questa scena è proprio impressionante, perché Puccini insieme a Illica e Giacosa, naturalmente i suoi due librettisti, uno si occupa della struttura drammaturgica ed è Illica, Giacosa invece si occupa della versificazione, sì. No? Hanno due, cioè una specializzazione del lavoro molto precisa, ma insomma tutti e tre insieme lavorano a questo grande pannello di carattere spettacolare, assolutamente spettacolare in scena, tutto però per creare questa specie di doppio registro quasi cinematografico di sfondo e primo piano, sfondo e primo piano, perché lo sfondo, proprio secondo una logica quasi da grand opéra, ne parlavamo qualche settimana fa, no, sullo sfondo c'è la rappresentazione del potere, anzi dei poteri connessi, no? Il potere politico impersonato da Scarpia, il potere della Chiesa impersonato in quel momento da una Chiesa trionfante, perché Bonaparte era appena stato sconfitto, apparentemente trionfante. quante, poi le cose andranno in maniera ovviamente diversa. No, e quindi la celebrazione, la spettacolarità, la cerimonialità del potere che rappresenta se stesso mm-hmm. all'interno della Chiesa, quindi la grandeur, mm-hmm. diciamo più magniloquente. Su questo sfondo storico, diciamo così, generale, collettivo, c'è Scarpia che invece pensa al proprio tornaconto personale, cioè mm-hmm. a questo desiderio furioso di carattere erotico sì. che lo spinge verso Tosca, no? Quindi un eros che confligge, anche se si sposa apparentemente, con la celebrazione del potere. E questi due livelli sono rappresentati musicalmente in modo tale che ci sia veramente una doppia profondità di campo, sì. davvero come al cinema. Sì. No? Il primo piano, questa, la vocalità tagliente, severa, dura, aspra di Scarpia, e sullo sfondo invece la celebrazione grandiosa del potere. È uno dei momenti forse più impressionanti dal punto di vista drammaturgico musicale sì. dell'intera storia dell'opera italiana.
Benissimo, non abbiamo detto cosa succede in questo anno così importante, come dicevamo prima, fine del secolo, inizio di un nuovo secolo. E allora, cosa succedeva nel 1900? Correva l'anno 1900 quando a Roma, al Teatro Costanzi, va in scena la Tosca di Giacomo Puccini. Sempre in Italia, a Monza, viene assassinato il re d'Italia Umberto I. A Cnosso, l'archeologo Arthur Evans rinviene un palazzo della civiltà minoica. L'esposizione universale di Parigi attrae 57 milioni di visitatori. Viene pubblicata l'opera di Freud, L'interpretazione dei sogni. Negli Stati Uniti, una casa su 13 possiede un telefono. In Inghilterra, per la prima volta, viene commercializzata la Coca-Cola.
Bene, dopo questa nota di colore sulla Coca-Cola, rientriamo in Tosca, rientriamo con il secondo atto, che tra poco Jacopo ci racconterà come sa fare, soltanto lui. Ma prima è il momento di introdurre il secondo luogo, perché Tosca deve cantare a Palazzo Farnese. Ecco, Palazzo Farnese, voluto da Alessandro Farnese, che poi diventò Papa Paolo III. Anche qui c'è una gestazione piuttosto lunga. L'architetto che se ne occupa, in realtà sono più di uno, all'inizio fu Antonio da San Gallo il Giovane, e poi niente meno che Michelangelo. Tant'è vero che Palazzo Farnese, alla fine appunto di tutta la sua strutturazione, fu definito addirittura una delle quattro meraviglie di Roma. Per l'ispirazione, Antonio da San Gallo si riferì a Palazzo Pitti di Firenze. Per quanto riguarda la storia, diciamo, più recente, nel 1874 è diventata sede dell'ambasciata francese, fu acquisito dalla Francia nel 1911, poi riacquistato nel 1936 dall'Italia, ma tuttora appunto in affitto ai francesi per un affitto di 99 anni, una locazione lunghissima, tra l'altro con una cifra molto molto simbolica per quello che è questo splendido palazzo. E appunto cantò in questo palazzo
Tosca. Cosa succede nel secondo atto? Scarpia sta aspettando, sta tramando la sua tela malefica. Arriva Cavaradossi e inizia questo primo interrogatorio. Dove Angelotti? Non lo so. Arriva Tosca e Cavaradossi viene portato nella sala delle torture. Allora Scarpia inizia qui molto subdolamente a dire: ah, ma allora siete andate alla villa, chi ci stava? No, l'altavanti non c'era nessuno. No, nessuno. Sicura? Sì, non c'era nessuno. Quanto fuoco, pare che abbiate paura di tradirvi. E quindi poi qui inizia tutta la scena della tortura, che è una cosa straziante, ma per quanto straziante è bellissima, che adesso ci andiamo a sentire.
Non vale quella prova, Roberti, ripigliamo. Voi parlerete.
Oh, Basta, Roberti! È svenuto?
Assassino!
Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato questo momento tragico proprio della tortura, e questa drammaticità di Tosca si sente tantissimo, trapela tantissimo in questo ascolto.
Sì, anche qui ci sono, un po' come nella scena del Te Deum di prima, no? C'è anche qui una diversa profondità di campo. Ci sono azioni simultanee che avvengono esattamente nello stesso momento, ma in spazi e luoghi diversi. Certo, quegli urli di Cavaradossi non sono scritti in partitura, no? Cioè la tortura a cui viene sottoposto il povero Mario è una tortura innanzitutto musicale, dopodiché le convenzioni della rappresentazione fanno sì che i cantanti si lasciano andare a urla, no? Più o meno disperate, strozzate, Scarpia ride, anche quella risata non c'è naturalmente in partitura, sono tutte convenzioni teatrali, no? Come si dice, che però comunque enfatizzano anche in questo caso una rappresentazione di una specie di luogo intoccabile, perché la tortura, il carcere, la prigione sono dei topoi molto diffusi nella storia dell'opera dal 700 fino al 900, ma la tortura in sé ha un suono che non era ancora mai stato rappresentato. In realtà non occorrerebbe ai cantanti, no, enfatizzare, perché la tortura è nella musica,
sì,
no? I timbri, la scelta dei timbri, la scelta delle combinazioni dei colori sono davvero aspre, sinistre, fredde. Ascoltando soltanto l'orchestra di Puccini si sente un luogo probabilmente umido, no? Dove non batte mai il sole, dove il povero Mario è stato rinchiuso e viene sottoposto alle sevizie più orrende, ma questo è già tutto nella rappresentazione strumentale che corre dietro su un altro livello rispetto al dialogo tra Scarpia e Tosca. No, Tosca alla fine cede, l'abbiamo sentito, rivela il nascondiglio, no? Di Angelotti, ma quello è il momento forse meno importante, perché tutto si è svolto prima, e questo doppio registro, questo doppio campo, no? Dietro in qualche modo o sullo sfondo la rappresentazione del suono della tortura, in primo piano il dialogo, prima elegante e poi sinuoso, insinuante, no? E poi alla fine il cedimento di Tosca. Insomma, due registri narrativi contemporanei, simultanei, che soltanto la musica in fondo, no, può rappresentare. Pensatevela questa stessa scena in termini puramente teatrali, sarebbe impossibile rappresentarla, perché è soltanto la musica capace, no, di simultaneità, e quindi questo è un tocco di genio tra i tanti che,
tra i
che
tanti
Tosca
tocchi.
Rivela
nel pozzo del giardino, là è l'Angelotti, sì. A questo punto Scarpia fa sciogliere dalle catene Cavaradossi e viene portato nel salotto, insomma, dove sono con Scarpia. Cavaradossi si chiede a Tosca: ma mi hanno liberato perché hai parlato? No, non ho parlato, sicura? Sì, non ti preoccupare. A quel punto Scarpia, perché qui ci ha dovuto girare il pugnale nella piaga, dà a Spoletta questo foglio, dice: nel pozzo del giardino, va Spoletta. Cavaradossi: ah, mai tradito, maledetta, no Mario, eh. E proprio in questo momento arriva Sciarrone, che è, insomma, un secondino, non ho mai capito bene Sciarrone chi fosse, se un maggiordomo, un secondino, una guardia, qualcuno è, anche perché poi lo ritroviamo pure nell'atto dopo. Vabbè.
Beh, la corte di Scarpia,
sì,
è grande.
Infatti. E avvisa appunto il barone che Bonaparte non è stato sconfitto a Marengo, ma è stato sconfitto il generale Melas.
Quindi esattamente
il contrario. Ed è proprio su questo momento che Cavaradossi esplode con un vittoria, vittoria, libertà sorge, crollan tirannidi. A questo punto Scarpia carnefice, Mario pietà di me, di qua di là, portatelo via, il capestro ti aspetta. E quindi Cavaradossi viene preso e trascinato a Castel Sant'Angelo, dove appunto si svolgerà il terzo atto e dove erano le prigioni dello Stato della Chiesa.
Allora, adesso è il momento di fermarci un attimo, perché Jacopo ha voluto dedicare un momento di approfondimento a chi? Spiegaci.
La prima interprete veramente di Tosca fu Sara Bernard, che si dice che fosse, certo, stata la più, che è reputata la più grande reattrice della seconda metà dell'Ottocento. Quindi, che tra l'altro
Puccini si innamorò di Tosca
vedendo Sara Bernard,
recitare. Certo.
Non capì nulla, però si innamorò,
no,
non sapeva il francese.
E andiamo ad ascoltare allora la scheda preparata da Jacopo. Soprannominata la Voce d'Oro o la Divina, Sara Bernard, nata a Parigi nel 1844 come Rosine Bernard, è senza ombra di dubbio la più grande attrice che il mondo abbia avuto nel XIX secolo. Completati gli studi al conservatorio, entra nella Comédie Française nel 1862. Qui ha l'opportunità di far notare le sue grandi doti di attrice. Nel 1866 abbandonò la Comédie e decise di viaggiare da sola. Reduce dai grandi successi come Ruy Blé, venne richiamata dalla compagnia. Pochi anni dopo, nel 1880, si dimise
rimase a causa di uno scandalo e decise di creare la sua compagnia personale. Con questa partì alla conquista di altre nazioni e di altri palcoscenici. Rientrata in Francia, prese la direzione del Teatro Rinascimento e il Teatro delle Nazioni, dove interpretò La Signora delle Camelle di Alessandro Dumas, figlio. All'età di 70 anni, a causa di un incidente, le venne amputata una gamba. Questo avvenimento non le impedì comunque di continuare la propria carriera artistica. Se Sarah Bernhardt è passata alla storia, si deve anche alla sua vita privata, estremamente promiscua e affascinante. Non mancano infatti figli illegittimi, matrimoni, divorzi, storie omosessuali. Per Gabriele D'Annunzio, prima ancora di inaugurare l'intesa con Eleonora Duse, la Bernhardt rappresenta il punto di partenza per la sua lunga e feconda carriera teatrale.
Allora, abbiamo lasciato Tosca in preda alla disperazione perché Cavaradossi è stato mandato a Castel Sant'Angelo. Si rivolge a Scarpia, salvatelo. E Scarpia, semplicemente, io? Voi? Io sono qui. Se devo salvare qualcuno, io non faccio nulla per nulla. Quindi Tosca gli dice, quanto? Quanto? Il prezzo? Ma mi dicono venale.
Già mi dicono venale.
Già mi dicono venale. Io non mi vendo a prezzo di moneta. Se devo tradire la mia fede, lo faccio per una donna. E quindi praticamente tu vieni a letto con me e io libero Cavaradossi. Tosca naturalmente. Ah no, piuttosto giù mi avvento che si vuole buttare dalla finestra. Oggi vabbè avremo una risoluzione del secondo atto molto più veloce che rispetto al 1800. Comunque nel momento del rifiuto si sente il rullo di tamburi che sono appunto una marcia suonata dal tamburo, che è appunto la marcia che porta Cavaradossi a Castel Sant'Angelo. Al tuo amante non resta che un'ora di vita. A questo punto si apre una parentesi all'interno del secondo atto e Tosca fa questa preghiera, canta quest'aria Vissi d'arte, nel quale si rivolge direttamente a Dio, parla direttamente col Signore, gli chiede: io ho portato i fiori alla Madonna, ho cantato per te, adesso perché mi devi fare questo?
E adesso è arrivato il momento di un altro flash, perché sullo sfondo di questa storia bellissima e sempre più che ci sta sempre prendendo più da vicino c'è la Repubblica Romana e non abbiamo ancora dato due coordinate appunto su quello che fu lo spazio di un mattino, si potrebbe definire, ovvero un esperimento veramente molto molto breve, perché ben presto poi fu restaurato il potere pontificio. La Repubblica Romana infatti nasce come conseguenza della Rivoluzione Francese e di quello appunto degli accadimenti che stavano trasformando di fatto Parigi e la Francia. E l'esperimento romano è ben raccontato da Giuseppe Rovani, che nel suo romanzo famosissimo 100 anni, Rovani aveva fatto tra l'altro anche volontario per difendere la Repubblica Romana, racconta appunto le vicende che portarono all'instaurazione di questa Repubblica. E a un certo punto c'è un bellissimo passo che leggerò molto velocemente. Seguiamo l'onda del popolo e fermiamoci con essa nel foro romano per sentirvi il discorso che l'avvocato Corona, che era appunto uno dei fautori della Repubblica Romana, aggiungo io, improvvisò nell'istante che si piantò colà per la prima volta la simbolica pianta coi motti libertà, eguaglianza, virtù e patria. Salito sopra un capitello corinzio rovesciato che giaceva da tempo immemorabile tra la colonna di foca e le tre della curia, così prese a dire: Romani, siete liberi. L'albero della libertà è piantato. Libertà, eguaglianza, virtù e patria. Ecco le quattro pietre su cui si appoggia a perpetua durata il sacro vessillo della comune nostra rigenerazione. Libertà è questa, la quale non iscuote il ferreo giogo della tirannia con altro fine che con quello di garantire a ciascun uomo i suoi diritti naturali inalienabili. Eguaglianza è questa, la quale, santamente sprezzando i privilegi e titoli, con la bilancia del diritto e della legge, eguaglia l'uomo all'uomo e non sa, non può, non vuole conoscere altra distinzione che quella che passa tra il vizio e la virtù. Virtù è questa, la quale, divinizzando l'uomo, fa che egli non trovi la felicità se non nel far felice l'altrui, onde che l'uomo veramente virtuoso si crede fatto più per la patria e per i suoi simili che per se stesso. Patria è questa, risorta a nuova vita. Bene, ma cosa succede adesso, Jacopo?
Allora, a questo punto Scarpia, dopo l'aria, si riavvicina a Tosca. Tosca lo riallontana, bussa alla porta, è Spoletta. L'Angelotti è il nostro giungere succise. Pam 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 pam, accordi di Scarpia. E dopo che cosa succede? Scarpia dice: il cavalier Cavaradossi è tutto pronto, Dio m'assista, dice Tosca sottovoce. Si avvicina a Scarpia e dice: beh, che vogliamo fare? E lei con la testa gli fa cenno di sì, va bene, facciamo, dai, sbrighiamoci, facciamo presto. Allora Scarpia blocca Spoletta e dice: va bene, allora non posso fare grazia aperta a Cavaradossi, perché insomma non posso sbilanciarmi così tanto, cambio l'ordine. Il cavaliere non verrà fucilato, ma verrà fucilato come il conte Palmieri. E l'uccisione, sì sì, l'uccisione simulata come avvenne col Palmieri, hai capito? Sì sì, ho capito, perfetto, ciao, se ne va.
Una fucilazione simulata.
Simulata nel senso...
Nel senso che voi stessi
Sceglierete 12 uomini della compagnia di guardia, dei quali caricherete i fucili con cartucce senza palla.
E a questo punto Scarpi dice: bene, io ho tenuto alla promessa. Dice: no, non ancora, Tosca. Voglio un salvacondotto che mi permetta di scappare dallo stato della chiesa con lui. Va bene, perfetto. Allora vuoi partire da Civitavecchia? Sì, 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 va bene. Mentre Scarpia sta scrivendo questo foglio alla scrivania, Tosca si avvicina al tavolo dove Scarpia stava appunto cenando. Mentre beve un bicchiere di vino, vede un pugnale. A questo punto sorge in lei l'idea di eliminare il problema alla radice, quindi di uccidere Scarpia. E quindi c'è questo combattimento interno tra Tosca, perché Tosca è cattolica, quindi lo ammazzo. Nel momento in cui Scarpia le si avvicina, Tosca, finalmente mia, questo è il bacio di Tosca. Gli pianta il pugnale nel petto fin quando Scarpia non muore. E a questo punto Or gli perdono, e presa da questo spirito cristiano che gli esplode all'improvviso, pone ai fianchi del cadavere due candele e un crocifisso sul petto, e avanti a lui tremava tutta Roma, dirà.
Avanti a lui tremava tutta Roma.
Eccoci tornati in studio, altra scena super drammatica.
Sì, scena madre proprio. Scena madre. Assolutamente. Scena madre, tra l'altro, costruita dal punto di vista musicale con una enorme ricchezza di materiali, perché un'altra opera, un'opera forse precedente o di un altro compositore, sarebbe finita molto più rapidamente, con l'uccisione dell'eroe cattivo, il trionfo dell'eroina positiva, eccetera. E invece no, perché dopo che appunto Tosca scandisce è morto, Or gli perdono, comincia una lunga pantomima strumentale che serve anche registicamente, anche teatralmente, a mettere in scena la scena, la ripetizione che descriveva Jacopo prima, e cioè questo pentimento in un certo modo da parte di Tosca, che pone le due candele ai lati del cadavere di Scarpia e il crocefisso sul petto. Ecco, questa musica serve per l'appunto a descrivere da un lato il mondo interiore interiore di Tosca, sì. Una specie di specchio di ciò che Tosca sta provando in quel momento di fronte a un gesto estremo, assoluto, imprevedibile, quello di uccidere un uomo, no? E quell'uomo, l'uomo che l'aveva insidiata, sì. No? Ecco. E dall'altra parte consente però in maniera pragmatica ai registi di poter mettere in scena questa pantomima, che altrimenti non sarebbe rappresentabile. Quindi qui c'è una specie di musica visiva, direi, no? Quella che i tedeschi chiamano Augenmusik, che è musica per gli occhi. Per gli occhi e per il teatro. E qui entrano appunto le ragioni squisitamente teatrali di Puccini, che utilizza tra l'altro in questi pochi minuti di musica una serie di leitmotiv molto precisi, il tema del coltello, il tema della concupiscenza, addirittura c'è un richiamo di Colloquio al mondo, per esempio, ad un certo punto. Insomma, ci sono c'è un uso del tessuto leitmotivico estremamente preciso, come se in fondo in questo momento ci sia una ricapitolazione di una parte degli eventi che si sono maturati durante il corso dell'opera, no? E quindi questo dà al finale del secondo atto una temperatura drammatica altissima, non soltanto perché c'è un omicidio, c'è un cadavere in scena, ma perché tutto si svolge dentro la testa di Tosca e dalla testa di Tosca finisce direttamente in orchestra. Ecco, e questo mi sembra una cosa, uno dei vari appunto colpi di genio.
Esatto. Esatto. Bene, allora torniamo nel vivo del racconto, perché adesso è finito appunto in questa maniera tragica il secondo atto, si apre il terzo atto e quindi è il momento di introdurre il terzo luogo, ovvero Castel Sant'Angelo. Dall'epoca dei Romani nasce come mausoleo di Adriano, siamo attorno al 120 d.C., dopodiché dobbiamo aspettare il V secolo, siamo attorno al 400 d.C., quando cambiò, diciamo, la sua funzione, cioè da appunto luogo di sepoltura a castellum, ovvero luogo di difesa della città. Dopodiché nel 1370, quindi passiamo ovviamente in pieno medioevo, le chiavi dell'edificio furono consegnate a Papa Urbano V. Ecco, da quel momento Castel Sant'Angelo fu allo stesso tempo residenza papale ma anche terribile prigione. Ogni volta che ci fu un cambiamento di funzione ci fu anche un ampliamento della struttura, ed ecco perché abbiamo oggi una struttura così composita.
È l'alba, si sente la canzone di un pastore che sta portando le pecore al pascolo, si sentono le campane delle chiese, delle varie cupole romane che annunciano un nuovo giorno, e dopodiché siamo sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, arriva un carceriere al quale viene presentato Cavaradossi. Vi resta un'ora. Cavaradossi chiede la possibilità di poter scrivere un sonetto, un motto, una lettera ad una persona che a lui gli è molto cara. Da prima il carceriere fa cenno di no, poi dice: l'unico mio resto di ricchezza è questo anello. Se lo va subito il carceriere: sì sì, scrivete, prendete foglio, carta, penna e via. E qui parte l'aria, che secondo me, come la chiamo io, è la cattedrale delle arie, perché ha un linguaggio pure questo dal punto di vista sia del libretto sia della musica cinematografico, perché qui, allora, adesso ve la dico tutta: e lucevano le stelle, quindi lui guarda le stelle della notte e lucevano le stelle, e poi a questo punto però lui dalla stelle del cielo pensa alle stelle che stavano sopra casa sua in campagna e olezzava la terra, era primavera, quindi c'erano i fiori che profumavano. Schiudea l'uscio dell'orto, quindi si sente il portoncino dell'orto che fa gnè e si apre. Entrava ella fragrante, quindi lui sente i passi di Tosca che entravano nel giardino della sua casa. Mi cadea fra le braccia, quindi è lui che si ricorda di Tosca che gli cade tra le braccia, quindi lui che abbraccia Tosca. O dolci baci o languide carezze, quindi lui adesso inizia a descrivere questa scena d'amore: dolci baci o languide carezze, le belle forme di sciogliere aveli, quindi lui racconta di quando la spoglia svanì per sempre il sogno mio d'amore, perché l'ora è fuggita e muoio disperato e non ho amato mai tanto la vita.
Thank you.
Eccoci tornati in studio. Allora, confermiamo la definizione di Jacopo, che questa è la cattedrale delle arie.
Sì, sì, no, cattedrale nel deserto, però, per proseguire la metafora, perché oggi, certo, Luce va alle stelle, è il momento atteso,
sì,
no?
Da chiunque. Il momento bis, del bis.
Pensate però che quando Giulio Ricordi, che era molto più che un semplice editore per Puccini, era un consigliere, un mentore, ma anche un giudice molto severo.
Interveniva proprio sui libretti anche lui spesso.
Sui libretti e sulla musica. Sì, Giulio Ricordi era anche uno che la musica la sapeva, la conosceva. Ecco, e quando vide il manoscritto del terzo atto dice: non se ne parla. Un terzo atto così non andrà mai in scena finché io vivo. Perché che cosa mancava da questo terzo atto? La melodia. Mancava, oltretutto, e mancava una cosa fondamentale, cioè il duetto d'amore. Come può andare in scena un'opera, oltretutto tragica, prima della morte di due protagonisti, senza il duetto d'amore? In effetti questo terzo atto il duetto d'amore non ce l'ha, perché O Dolcimani è semplicemente una perorazione melodica che viene subito dopo Luce va alle stelle, che non si può definire un duetto d'amore vero e proprio. E questa Luce va alle stelle è una punta di un iceberg,
sì,
no? Nel corpus di questo terzo atto, che è breve ma molto denso, è semplicemente un cameo, proprio una stella brillante, sì, e basta. E Ricordi diceva: così è insuccesso sicuro. E comincia una serie di scambi, lettere, litigi. Puccini, grazie al cielo, bisogna dire, rimane fermo nelle sue convinzioni, non cambia una sola nota, non cede minimamente, anche al rischio di essere in qualche modo licenziato. No, era già molto famoso Puccini naturalmente, ma insomma non era così sicuro, cioè, tanto per dire, Butterfly non era ancora arrivata. E il terzo atto rimane così come Puccini l'aveva scritto. Questo ci fa capire come in fondo l'idea drammaturgica di Puccini nel pensare all'epilogo della tragedia era un'idea assolutamente rivoluzionaria dal punto di vista drammaturgico. E qui c'è quel passaggio di cui parlavamo prima: opera dell'Ottocento, opera del Novecento. Qui è opera del Novecento. Se negli altri due atti opera ottocentesca, concedimenti alla convenzione della maniera, qui assolutamente no. La morte, oltretutto, poi arriva repentina, subitanea, senza pathos, senza retorica, è una morte silenziosa, sì, così come appunto avveniva nella finta fucilazione, no, senza nessuno di quei topoi drammaturgici che avrebbero giustificato appunto l'amore infranto contro le convenzioni della politica, il potere, eccetera, eccetera. Tutto avviene con un'estrema economia di mezzi, e questa è la grande forza, la grande modernità per l'appunto del Puccini di Tosca.
Finisce l'aria, applauso, bis, ricomincia l'applauso, finisce l'applauso, arriva Tosca. Arriva Tosca con questo foglio, loro lo leggono. Sei libero perché Scavaradossi dice: ah, la prima grazia di Scarpia è l'ultima. E quindi qui poi parte il racconto di come Tosca ha ucciso Scarpia. Io quella lama gli piantai nel cor. Ah, queste mani che hanno pregato, hanno fatto del bene, hanno potuto uccidere un uomo. Sì, hanno ucciso un uomo. Sbrigati, l'ora è vicina, io già raccolsi oro e gioielli, una vettura è pronta. Ma ridi tranquillo perché verrai fucilato, ma per finta d'armi scariche. Quindi vieni fucilato, cadi bene, mi raccomando, non ti fare male, perché io, che sono una cantante, un'attrice, so bene che cosa può succedere se uno cade male, con scenica scienza io saprei la movenza. Allora arriva il plotone di esecuzione. Come lunga l'attesa, perché indugiano ancora, com'è bello il mio Mario, papam, sparo, muore, ecco un artista, dice Tosca, guarda com'è caduto bene, non ti muovere, aspetta, se ne stanno andando, scendono, aspetta, silenzio, andiamo. E Mario non risponde. Tosca si avvicina. Andiamo, è morto, Cavaradossi è morto, perché il conte Palmieri, che diceva Scarpia, era un altro che avevano fregato in questo modo. In questo momento, tra le urla di Tosca che è disperata, si sentono le voci fuori campo che hanno scoperto il cadavere di Scarpia. La donna è Tosca, che non sfugga. Allora gendarmi salgono sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, vedono Tosca, pagherai ben cara la sua vita con la mia, e indicando da Castel Sant'Angelo San Pietro, Tosca dice: oh, Scarpia davanti a Dio, e si butta da Castel Sant'Angelo.
E si butta da Castel Sant'Angelo. Questo tuffo oltre il bastione di Castel Sant'Angelo è un grande cruccio per tutti i registi che devono mettere in scena
e
Tosca.
Per le cantanti, ovviamente.
E per le cantanti, ma anche per quelle smilze, sì, devo dire, perché pochissimi registi sono riusciti a risolvere in maniera non parodistica questo momento. Si racconta nel tempo poi, ovviamente, di aneddoti esilaranti rispetto, no, a questa scena finale, con ad esempio, non lo so, molte cantanti cantanti che per esempio invece di cadere c'è un materasso di solito, sì, no? Sì. Oltre i bastioni, molte cantanti che non sono proprio agilissime, invece di buttarsi fanno un passettino e quindi cadono in piedi e si vede la testa. Mitico poi risultò l'episodio del 1960, se non mi ricordo male, del tappeto elastico
che la Tosca rimbalzò più volte.
Quello deve... peccato non esserci stati in quel,
sì, caso sì.
Perché la cantante litigò insomma con i macchinisti, eccetera, eccetera. Si vendicarono, misero un tappeto elastico e lei rimbalzò 8-10 volte su e giù prima di cadere. Questo è un po' per stemperare il momento drammatico che stiamo adesso per ascoltare, no? Che comunque è per l'appunto repentino, veloce.
In un minuto e mezzo finisce tutto.
Esattamente. E questo, tra l'altro, è proprio il segno preciso della volontà drammaturgica di Puccini di non gonfiare il finale, ma di dare proprio un taglio netto, secco al dramma. È un dramma che non doveva espandersi, non doveva crescere liricamente, e doveva rappresentare la morte nella sua crudezza. E questo poi, questa lezione l'avrebbe messa a frutto Puccini in Butterfly, per l'appunto, dove anche lì il tema della morte dell'eroina sarà affrontato in un modo con grande delicatezza, con grande eleganza, ma anche lì inseguendo un ideale antiretorico che è poi il suo segno principale, no? E su questo forse possiamo anche congedarci.
Sì. E comunque quando finisce Tosca senti proprio che c'hai un qualcosa che si è interrotto all'improvviso e per comunque io l'ho vista 12 volte il professore chissà quante altre volte rimani ogni volta con l'emozione e l'applauso ti scappa via dalle mani, almeno a me, poi non so.
Bene, allora speriamo che i nostri ascoltatori possano fare lo stesso, avranno la stessa emozione. Noi ci salutiamo appunto sulle note di questo splendido finale. Prima ringrazio ovviamente Guido Barbieri per essere stato qui con noi. Jacopo,
ciao a tutti.
Ricordo i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Ciao a tutti e alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.
Su, Mario, Mario, su presto andiamo, su, Mario, Mario.